Ciao cari amici della Tecnopillola, se mi state ascoltando soltanto sentirete molto più rumore di fondo del solito. Sì, mi spiace, è vero. Il motivo è perché sto registrando questa puntata in video e di conseguenza il telefono è un po' più distante da sottoscritto. Non ho la bocca vicina al microfono come sempre, ma ho la bocca lontana, come quando si inquadra qualcosa in video. Perché lo sto facendo? Non è perché sto diventando megalomane, cioè lo sono sempre stato, ma non è per questo motivo. La realtà è che adesso devo tornare indietro di qualche giorno. 10 giorni fa stavo andando in bicicletta, io vado in bicicletta tutti i giorni in questo lockdown, era l'ultimo giorno del pre-lockdown, cioè quando potevo comunque spaziare in altri comuni, e stavo pensando a quello che sto per dirvi. Pensando, preparando, facendo le cose, talmente tanto concentrato e guardando il telefono che sono andato a sbattere contro un cartello e sono caduto e mi fa male la spalla dal cuore. Ho passato qualche giorno con la spalla dolorante e di conseguenza non sono riuscito a fare praticamente nulla. Poi le cose stavano andando bene, questo non è tutto, non c'entra molto, le cose stavano andando abbastanza bene e ho fatto la doccia tipo 3-4 giorni fa, esattamente una settimana dopo l'incidente, stavo abbastanza bene. Ho fatto un movimento del cavolo per mettermi l'accappatoio e credo che le mie non bestemmie, ma insomma il mio modus bestemmiandi sia arrivato ben in alto. Al che diciamo che ho ricominciato a farmi male moltissimo per questo movimento. Ho chiesto consiglio alla mia dottoressa privata, la quale dopo qualche giorno mi ha detto: senti, prendi dell'Aulin per antidolorifico. Ho detto l'Aulin va d'accumulo, per cui dopo un po' che lo prendi dovrebbe fare funzionare. Cazzo, sono sporco, ecco perché tra l'altro stamattina meravigliosamente porta la batteria dell'automobile, per cui io ho smadonnato. Insomma, stamattina è successo in tutti i colori. Allora prendo l'aulico, per quel giorno non funziona, a un certo punto ho detto vabbè, ci penso io, e mi ha portato una medicina, un antidolorifico. Dove sarà antidolorifico, ragazzi? Sono proprio buono. È meraviglioso, ragazzi. Cioè, stamattina tutto quello che poteva andare storto sta andando storto, ma sono comunque ottimista. Vabbè, insomma, la morale è che mi dice: prendi in mezza, cioè mi dice: guarda qua, qualcuno potrebbe dare un po' fastidio, dare un po' di giramento di testa, però io dico: ma io sono un ciccione, cazzo me ne frega, sono grosso, ma gli antidolorifici non mi fanno niente. E allora, intanto cerco di mettermi in quadratura cristiana, allora prendo questa mezza pastiglia la sera di venerdì, mattina di sabato altra mezza pastiglia, queste erano le indicazioni, e sabato mattina alle 11:30 faccio la diretta in video con Marco Barbetti e Gabriele Palermo del vino lo porto io, tutto bene, tutto a posto, tutto sereno. Preparo da mangiare all'1:30 di sabato. All'1:30 mi siedo sul divano e dici: ho dormito sul divano dall'1:30 fino alle 6. Ho portato fuori il cane a fare la cacca, sono tornato dentro, sono andato a dormire fino alle 10:30. Sono andato a letto a dormire, ho dormito fino alle 9 del giorno successivo. Insomma, sono riposato come non mai. Al che ho detto: ma forse è il caso di non prenderlo, se non ho preso l'antidolorifico domenica perché dovevo lavorare. Ho lavorato tutto il giorno, cioè metà giornata a un video che sto facendo per lavoro. Una cosa che sto facendo insieme a Simone Gusella di Velo di Maya, che se non fosse un cagone porterebbe avanti perché è un gran podcast. Vabbè, e il resto della giornata fino alle 23 di ieri sera, ho lavorato al progetto di cui sto per parlarvi, per cui direi che adesso vi faccio partire la sigla.
Runtime Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... aspetta, condotto da... per colpa di Alex Raccuglia.
Il che, quando uno fa un video, non è tanto divertente. Tra l'altro il video verticale, lo so, lo ammetto, è un abominio, ma l'holder del telefono permette di inclinare il telefono se in verticale, se in orizzontale, per cui così a se mi pare. O prendo un Magic Arm che ho comprato, ma non so bene dove attaccarlo, ma ci staremo lavorando. Vabbè, insomma, torniamo alla palla, cioè di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Umic. Vi ho già parlato di Umic qualche tempo fa. Umic è Ultimedia Image Classifier, cioè il sistema di classificazione in crowdsourcing. Ve ne ho parlato dal punto di vista teorico qualche puntata fa, non ricordo più perché è tantissimo tempo che non registro, avevo registrato tante cose in anticipo, poi sono rimasti lì in pausa, e l'ho portato avanti perché mi sembrava il momento di farlo, e insomma adesso fondamentalmente vi racconto che cos'è, che sarà tra l'altro già partito. Mamma mia, quando oggi non riesco proprio a mettere a fuoco le cose. Oggi presento questo progetto in azienda. In azienda non sanno niente, non hanno ancora avuto modo di capire che cosa. Non lo sanno, per cui è la prima volta che gliene parlo. Sanno che ha a che vedere con l'intelligenza artificiale, ma per il resto. Per cui ho una presentazione pronta e probabilmente metterò le slide di questa presentazione intanto che vi racconto queste cose qui. Per cui se dico delle cagate non metto la slide, e se metto la slide magari non dice, cerco di non dire delle cagate. Vabbè, tanto il telefono sta dicendo un po' le cozze, vabbè, spero che funzioni. Allora, oggi parliamo di intelligenza artificiale. Ho già parlato diverse volte. L'intelligenza artificiale, che cos'è, cosa non è, un sacco di cose fighe. Allora, che cos'è secondo me l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è uno strumento che, a partire da dei dati che noi non capiamo bene, sono dei dati, abbiamo dei dati, qualsiasi cosa sia, che sia un elenco di telefonate, che sia una fotografia, che sia i battiti del cuore, abbiamo dei dati, e questi dati noi, persone comuni, a volte non sappiamo interpretarli. Cioè, cosa sono queste robe qui? Per cui, per sapere che cosa sono questi dati, che cos'è, abbiamo bisogno di un esperto. Mettiamo caso che vogliamo sapere qual è la specie di un fiore, sì, magari conosciamo le rose, conosciamo le margherite, conosciamo le orchidee, però se ci presentano un fiore un po' più esotico, ci vuole un botanico, quella roba lì è quella roba lì, figo, bellissimo, oppure un insetto, oppure eccetera eccetera eccetera, vabbè, avete capito. L'intelligenza artificiale è uno strumento che in qualche modo, e dopo vediamo come, prende dei dati che non capiamo e li trasforma in dei dati che possiamo capire e sui quali ovviamente possiamo anche prendere delle decisioni. Questa è una cosa interessante, no? Cosa vuol dire prendere delle decisioni? Se sai cosa stai guardando, sai anche come agire per certi versi. Oppure, potrebbe essere una cosa anche questa interessante, su cui un computer o un programma può prendere una decisione. Questo è già interessante, nel senso, senza avere bisogno del nostro intervento, anche se è un po' inquietante. Ma la cosa più figa, secondo me, è quando un computer ci aiuta a prendere una decisione. Cioè, diciamo che è un insieme delle due cose, che è una cosa che funziona. Per cui l'intelligenza artificiale può avere questa utilità. Interessante, no? Allora, come funziona questa funzione di trasferimento che trasforma i dati da una cosa a un'altra cosa? Questa funzione di trasferimento si chiama modello. Cos'è il modello? Modello è come se fosse un programma. Immaginate una sorta di metaprogramma, che è metà programma, metà dati. Una cosa messa insieme, una cosa un po' complicata. Adesso ve la racconto veramente all'acquissima di rosissima. Il modello è questo oggetto che, prendendo questi dati, li trasforma in altri dati, che ci possono dire delle cose, che ci possono far capire delle cose. Chiuso questa parentesi. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Ci sono tante aree dell'intelligenza artificiale. C'è l'intelligenza artificiale che ci consente di fare l'analisi del suono, o che ci serve magari per fare la trascrizione in scritto di quello che sto dicendo in questo momento, oppure di capire qual è la persona che sta parlando, o ancora meglio di capire qual è il tono che la persona sta usando, oppure di capire che musica stiamo ascoltando. Bellissima questa roba, eh? C'è l'analisi dei movimenti, nel senso, avete un oggetto al polso e vi capisce se state nuotando, se state camminando, se state saltando, se state facendo, ho fatto un gesto, era molto bello, così siete obbligati a vedere il video, così ci sono anche slide, ve lo dico subito. C'è l'analisi del testo, capire che cos'è soggetto, predicato, complemento oggetto, eccetera eccetera eccetera, ma anche capire l'analisi del sentiment, nel senso, sta parlando bene o male di questa roba qui, questo è interessante. Oppure capire se il testo è scritto bene o scritto male. C'è l'analisi medica, nel senso, partire da dati molto complessi tipo il battito cardiaco e altre misurazioni, capire se quella persona magari ha qualche tipo di patologia. C'è l'analisi delle correlazioni, cioè capire se una serie di dati sono legati tra loro oppure sono slegati. Insomma, ci sono 200.000 aree su cui si può intervenire. L'area su cui ci concentriamo oggi è quella della visione. Quando parlo di visione parlo sia di immagini che di video. Spesso volentieri parlerò di immagini, però la realtà è che noi, cioè, nel senso, puntiamo a fare qualcosa che funzioni sia per il video che per le immagini. Ci sono tantissime aree dell'intelligenza artificiale che hanno a che vedere con le immagini. C'è l'analisi delle gesture, cioè di come uno è posizionato, c'è il face tracking che serve per identificare le aree di rilevanza di una persona, tipo se ride o se piange, se sorride, eccetera eccetera. C'è il trasferimento del testo, nel senso di inquadrare un foglio di carta con dei testi e fare una trascrizione degli stessi. C'è il tracking degli oggetti, il tracking delle superfici che ci consentono di posizionare oggetti nel dimensionale. Oggi ci concentriamo su due aspetti, cioè uno in particolare, per l'altro è correlata, che sono l'identificazione degli oggetti e la classificazione delle immagini. L'identificazione degli oggetti è quell'area dell'intelligenza artificiale che, presa una fotografia o un video, però parlerò di fotografie oggi, ci permette di capire che cosa c'è dentro questa fotografia. Immaginate un papà che sta giocando col bambino a casa sua, l'identificazione degli oggetti ci potrebbe dire adulto, bambino, giocattolo, finestra, lampada, armadio, casa, divano, tutte queste cose qui. Invece, per quanto concerne la classificazione delle immagini, la classificazione delle immagini ci punta a dirci qual è il soggetto inquadrato, che uno potrebbe dire, è la stessa cosa, solo che praticamente la classificazione delle immagini prende l'immagine in totale. In realtà alcune tecnologie che sono alla base della realizzazione di queste reti neurali sono le stesse, ma lo scopo è diverso, perché l'identificazione degli oggetti ha lo scopo di identificare gli oggetti, naturalmente, i soggetti dell'immagine, ma punta ad avere essenzialmente delle classi degli oggetti generiche, è presente il divano, l'adulto, il bambino, mentre la classificazione degli oggetti non è che ci viene a dire sta inquadrando un cane, sta inquadrando un fiore, sta inquadrando una Ferrari, no. La classificazione delle immagini ha lo scopo di dirci qual è la razza del cane, o qual è la specie del fiore, qual è il modello di automobile, cioè praticamente prendere una sottoclasse e capire di cosa stiamo parlando. Andiamo un pochettino oltre, nel senso, se stiamo parlando di classificazione delle immagini, potremmo classificare, che ne so, per esempio, un prodotto, quale merendina del Mulino Bianco stiamo fotografando, oppure andiamo un pochettino un po' nelle cose un po' più complicate, oppure il brand, qual è il brand di questo logo, che è già interessante, magari un po' della maglietta, di che marca è sta maglietta, ma magari, visto che mi hai parlato di cani, qual è il parassita del cane? Tu fai una foto al parassita e c'è la foto, cioè devi inquadrarlo con un bel macrone, però cioè, a questo punto c'è una cosa interessante, figo. Oppure mettiamo caso che siamo interessati a qualcosa che ha a che vedere con la dermatologia, facciamo una fotografia alla pelle perché c'è un nostro disturbo, cioè che, qual è la malattia della pelle che stiamo inquadrando? Magari abbiamo preso in esame tre malattie, tipo l'acne, vabbè, l'acne ci sta dentro, la rosacea e la psoriasi. Già interessante, fondamentalmente, che uno potrebbe realizzare un'applicazione per un telefono cellulare utilizzando uno di questi modelli specializzati, un modello specializzato, tu inquadri la pelle e ti dice quale malattia hai. Ora, disclaimer, naturalmente non si può e non si deve prendere per orco lato quello che ti dice una macchina. Perché una macchina? Perché l'intelligenza artificiale sì, potrebbe sembrare intelligente, ma in realtà non lo è, insomma ci sono un sacco di limiti. Bisogna sempre considerare queste cose come una sorta di piccolo esempio, nel senso, un aiuto, ecco, una sorta di indicazione di quale potrebbe essere, non qual è, ma quale potrebbe essere. Posto questa grandissima differenza da quale potrebbe essere, però pure chiuso lo svincolo. Ma figa, ma non posso più arrivare in ufficio stamattina, ma porca puttana, scusate. Vabbè, chiusa parentesi. Allora, e dove cazzo vado? Vabbè, devo allungare la strada ancora di più. Vi ho fatto questo disclaimer perché è il caso di sapevarlo, ok? Allora, posto questo, nel senso, come si fa a realizzare un modello per la classificazione delle immagini? Cioè, il modello è quel programma, quel metaprogramma, che presi dei dati, potrebbe essere la fotografia, come si realizza questo modello? Allora, storicamente c'è sempre stata la necessità di avere decine di migliaia di immagini con cui fare il training di un creatore di modelli di machine learning che creasse questo modello specializzato, e di conseguenza ci vuole anche l'impegno di diversi anni uomo per la classificazione delle stesse. Se dobbiamo fare la classificazione delle malattie della pelle, allora ci deve essere qualcuno che fa le fotografie alle malattie della pelle, le classifica giustamente, li mette nelle cartelle giuste, poi dopo queste cose vengono date in pasto a un generatore di modelli. E la generazione del modello è tempo macchina, vabbè, ma raccogliere le immagini per la creazione del modello stesso è una cosa è complicata, e questo è sempre stato un problema che necessitava di avere delle grosse risorse che potevano arrivare dall'ambito accademico, dall'ambito ospedaliero, farmaceutico, ed è comunque da qualcuno che poteva investire dei soldi, perché non tanto perché ci vuole di soldi, ma ci vuole del tempo, e il tempo è costoso, il tempo delle persone è giustamente costoso. Negli ultimi anni, a partire da qualche decennio fa, è stato sviluppato un modello che si chiama MobileNet, che è un modello molto complesso, che è stato realizzato utilizzando milioni di immagini diversi anni uomo, forse diversi tanti anni uomo, per la classificazione delle immagini. In pratica, utilizzando questi milioni di immagini che sono state classificate da una batteria di un sacco di gente nelle più remote parti del mondo, si è potuto arrivare a un modello di classificazione che arriva a classificare le immagini con circa 1000-1300 classi. Ne abbiamo parlato quando ho parlato del modello che identifica i soggetti dell'immagine nell'applicazione che voglio scrivere, che è il motivo per cui ho fatto tutto sto casino, che si chiama Video Tag. Questo modello è un modello molto importante perché, insomma, è un modello molto ciccione, molto grosso, che però ci dà la possibilità di fare il transfer learning. Il transfer learning è la possibilità di prendere questo modello e attaccarci sopra altra roba. Nel senso, il modello è generalista, cioè non ti dice che pianta è, ti dice è una pianta, è un fiore, non va oltre a quello. Però tu puoi costruire, ti può dire che è un cane, però tu ci puoi costruire sopra un tuo modello che invece è un po' più specializzato. E questa creazione di un nuovo modello si basa su tutto quello, su tutta la conoscenza che è stata fatta a priori per questo modellone che è MobileNet, però nel senso necessita di molte meno risorse, per cui se devi classificare qualcosa ti serve qualcosa nell'ordine dei 10-50 fotografie per ogni classe invece che decine di migliaia, il che significa che diventa un lavoro fattibile anche per delle aziende relativamente piccole, anche per dei centri piccoli, anche per un povero stronzo detto alta voce, perché magari non si sente. Questa è una cosa già più rilevante, perché a questo punto c'è la possibilità per chiunque tendenzialmente di realizzare un modello del genere. L'importante è avere delle belle fotografie o delle giuste fotografie. Allora, come si fa dal punto di vista pragmatico a fare questa roba? È relativamente semplice. Cioè, la versione più semplice è che si prende un esperto, facciamo finta che vogliamo classificare le malattie della pelle, prendiamo un esperto, un dermatologo, gli diciamo: oh, beccati sti soldi, produci il modello. Cioè, nel senso, non è che produci il modello, produci tot fotografie, tipo abbiamo in mente tre malattie della pelle, acne, rosacea e psoriasi. Fai 30-33 fotografie per ogni malattia che hai e daccele in tre cartelle: cartella rosacea, cartella acne e cartella psoriasi. Sono 100 fotografie, ok? Ok, questo però comporta alcuni problemi. Il primo problema è un bias tecnico. Cosa significa? Mettiamo che tu sei un dermatologo e sei incaricato di fare questa cosa. Allora, ogni volta che nel tuo studio arriva nel tuo ambulatorio arriva una persona che ha una malattia o una di queste malattie, tu le scatti due o tre fotografie, no? Con la tua macchina fotografica o col tuo telefono. Va bene? No. Perché questa cosa qui comporta essenzialmente un problema di bias tecnico. Cioè, tutte le fotografie saranno fatte tutte dallo stesso telefono, dalla stessa macchina fotografica, tutte con la stessa luce, con la stessa inquadratura, perché diciamo la persona si mette lì, mostra la cosa, tutte nello stesso studio. Cioè, in pratica, avremo tutte delle fotografie che per certi versi si assomigliano. Che va anche bene, perché devi fare una fotografia della malattia della pelle, ma il contorno di questa fotografia è sempre lo stesso. Il che significa che il modello di machine learning che viene istruito, sarà istruito con una tale precisione che sarà un modello perfetto per quello studio lì, ma sarà meno generalista, perché metti caso che questa persona c'ha sempre il neon da questo punto, e per cui tutte le malattie della pelle sono inquadrate con questa luce, il modello funziona perfettamente per quel neon, per quella luce lì. Cambia qualcosa, lo fai a casa tua, non funziona più. Ed è un problema. Questo non è un problema, cioè, non è una cosa che si può sottovalutare. È una cosa da tenere bene in considerazione. Il secondo punto è un bias percettivo. La stessa persona farà tutte le stesse fotografie, vuol dire che avranno tutte lo stesso occhio, lo stesso stile, lo stesso gusto nell'inquadratura. Ancora una volta il modello sarà ancora più tailorato, nel senso cucito addosso a questo dermatologo. Cioè, sarà un modello che il dermatologo la userà proprio a bomba e perfetto, perché per lui saranno tutte le foto della sfida nello stesso posto. Ma esci da, da quell'ambulatorio, togli quella macchina fotografica, togli lo stile di fotografia, perché anche se non siete dei fotografi, avete il vostro stile, il vostro modo di inquadrare, e non lo sapete ma ce l'avete, cacchio, questo modello qui potrebbe non funzionare più, ok? Per cui usare una singola persona è assolutamente poco indicativo. Ma abbiamo un altro problema, che è un problema forse ancora più grave, l'errore umano. Questo dermatologo, per qualche motivo, trascina una fotografia di una malattia nella cartella di un'altra malattia. O per qualche motivo in quel giorno lì c'è un momento di svarione, succedere, e dice che quella malattia è un'altra roba. Cioè, per cui una singola fotografia va a finire da un'altra parte. Questo inquina tantissimo il modello. Un inquinamento tale per cui il modello probabilmente si può prendere, accartocciare e buttare via. Perché proprio perché abbiamo un 1% di sbaglio, questa roba qui potrebbe far cadere tutto quanto. Se avessimo decine di migliaia di fotografie, no, assolutamente sarebbe una goccia nel mare. Ma questo 1% in intelligenza artificiale, secondo me, potrebbe rappresentare un grossissimo problema che fa crollare la solidità del modello stesso. Per cui, insomma, alla fine tutti questi problemi, un singolo dermatologo è un po' un casino. Allora, vabbè, cosa facciamo? Chiamiamo tre dermatologi, piccolo pool di dermatologi, e facciamo fare la stessa cosa a tutti e tre. Va bene, l'errore umano praticamente scompare, perché facciamo che tutti guardano le foto di tutti quanti, però i costi triplicano. E comunque avremo sempre le fotografie di tre ambulatori, tre macchine fotografiche, tre luci, tre stili. Secondo me, ancora una volta, ci sarà una sorta di bias tecnico e di bias percettivo. È il problema del costo. E poi anche il problema, ma forse neanche tanto del costo, il problema della gestione del progetto. Cioè, nel senso, chi si occupa dell'authoring, della campagna, di raccolta di queste immagini, deve dire: tu metti le cartelle in questo modo, chiama le file in questo modo, eccetera, eccetera. E anche gestire le dispute. Avete presente quando, cioè, tre dermatologi, poi magari uno dei tre vuole fare la prima donna, dice: no, ma tu hai sbagliato, che zingo, è un macello. Cioè, gestire questo progetto qui è un po' faticoso. Allora, per togliere i primi due problemi, i due bias, vabbè, pigliamo 100 dermatologi. Vuoi pagarli tu 100 dermatologi, ognuno dei quali deve guardarsi 100 fotografie, scattare, cioè, diventa un macello. La gestione del progetto diventa folle, insomma, diventa veramente complicato. E qui arriva in gioco Ubic, che poi si chiamerà in un altro modo, che è il mio sistema di image classification, classificazione delle immagini, dove IC sta per anche io vedo, il logo c'è dentro un occhio che sembra una telecamera. Allora, qual è la peculiarità? Il sistema è composto da tre parti: un programma desktop interno, che non è disponibile al pubblico, perlomeno l'idea non è che non debba essere disponibile al pubblico, con il quale si creano le campagne. La campagna è essenzialmente: vogliamo creare un modello di classificazione delle immagini. Allora, cosa si fa? Si crea questa campagna. La campagna consente di aggiungere degli utenti, di specificare le categorie, che sarebbe meglio averle tutte a priori, però si possono aggiungere anche dopo, e si possono caricare delle immagini, perché ci sono arrivate delle immagini. Allora, sono passati un po' di giorni, infatti fa molto più freddo e mi si è bloccata la macchina, mi è successo di tutto, però cercherò di raccontarvi un po' cosa è cambiato. Allora, il sistema UMIC, Multimedia Image Classifier, dove IC sta per IC, cioè io vedo, si basa essenzialmente su tre componenti. Una componente è il programma di authoring, Author, che è quello che permette di costruire le campagne. Un'altra componente è il lato server, e l'ultima componente è un'app da dare in mano al pool di persone che si occupano di fare la preclassificazione. Sul programma Author, che è un programma che gira su Mac, che per adesso gira sempre su Mac, si impostano le campagne. Naturalmente questa cosa, in un mondo più o meno ideale, potrebbe essere fatta direttamente tutta in cloud, però dato che la mia capacità di fare operazioni in cloud è stretta, bassa, e dato che comunque a un certo punto tutte queste cose devono finalmente finalizzarsi sul computer, ho deciso: facciamola sul lato computer e manteniamo il lato server più piccolo possibile. Allora, in questa applicazione si possono impostare, si possono creare degli utenti, si possono creare le campagne, cioè nel senso vogliamo decidere le razze dei cani, ok, vogliamo decidere partire dalla pelle, ok, cioè, decidiamo cos'è che vogliamo costruire, quale modello vogliamo costruire. A questo punto si creano le classi della campagna. Nel caso dei cani parliamo di Labrador, Bulldog, Chihuahua, pastore tedesco, insomma tutte le razze dei cani che vogliamo classificare. E a questo punto siamo a posto. E per questa campagna associamo gli utenti, cioè le persone che possono effettivamente contribuire alla campagna. A questo punto l'applicazione viene scaricata da queste persone che si loggano, di conseguenza ognuno che ha in mano questa applicazione client che sta su telefono cellulare, in questo caso su iOS, si scarica l'applicazione, si logga con il suo username e password. A questo punto si vedono le campagne a cui lui può partecipare. Diamo caso che abbiamo fatto la campagna per i cani, per le razze dei cani, Dog Classifier l'ho chiamata. L'utente si logga, vede Dog Classifier, ci clicca sopra. A questo punto può fare due cose. La prima cosa che può fare è scattare un'immagine. L'utente scatta una foto, si spera a un cane, e la foto viene automaticamente caricata in cloud. E dal cloud viene scaricata dal programma Doctoring, perché il cloud è un database molto stupido. Ci sono i dati, ma non ci si può fare niente. Ci sono essenzialmente i dati vengono elaborati tutti lato computer. Allora, vengono scaricati le foto vengono scaricate e automaticamente vengono messe nel pool delle fotografie che possono essere mutate. E sempre questa applicazione di Doctoring, Yubik Doctor, si possono caricare immagini, cosa che io ho fatto per circa 250 volte, tirando giù da internet, da immagini Creative Commons, a cui potevo accedere, fotografie di cani, essenzialmente di cani di razza, di quelle razze che abbiamo specificato, di una delle razze che ho specificato nel classifier, nella campagna. Queste immagini vengono caricate sul cloud e vengono rese disponibili a tutti gli utenti. Gli utenti dell'app a questo punto possono vedere le fotografie che sono ancora da votare. Per cui mettiamo caso che io carico una foto di un Labrador, il mio cane, Palf, detto in questo momento. La foto viene caricata e viene visualizzata da tutti quanti. A questo punto tutti hanno la possibilità di votarla, cliccando sulla foto o scegliendo a caso. L'immagine viene presentata grande e sotto vengono mostrate le varie razze e la domanda è: a quale razza appartiene questo cane? E l'utente può scegliere a quale razza appartiene o può anche specificare due altre cose: uno, non appartiene a nessuna di queste razze, e due, non voglio votare questa foto. Adesso come adesso il sistema le interpreta in modo identico queste due cose, però in futuro potrebbe considerare le due cose in maniera differente. Detto questo, il voto viene caricato nel cloud. Periodicamente l'applicazione di Doctoring scarica tutte queste informazioni e vede per ogni immagine quali voti sono stati dati. Mettiamo caso che io carico una foto di un Labrador e tre persone l'hanno vista e l'hanno votata come Labrador. Perfetto. Allora a questo punto l'applicazione dice: tre persone l'hanno votata. Abbiamo raggiunto il quorum che io ho impostato in 5 persone? No. Allora va bene, questa immagine è ancora disponibile. L'immagine viene votata da 5 persone e 5 persone hanno detto Labrador. A questo punto il programma di Doctoring dice 5 persone e 5 sono concordanti, cioè 5 e 100%, allora l'immagine viene classificata, è sicuramente un Labrador, e viene tolta dal pool delle immagini che possono essere votate, per cui d'ora in avanti gli utenti, vecchi e nuovi, non vedranno più queste immagini, perché questa immagine a questo punto è stata fissa, è stata bloccata. Mettiamo caso che questa immagine viene vista da 5 utenti e un utente invece di scrivere Labrador scrive Chihuahua, facilissimo confonderli, però vabbè. A questo punto l'immagine ha raggiunto il quorum di persone, ma non il quorum di concordanza, perché siamo all'80%, noi abbiamo impostato il 90%. Allora, questa immagine è ancora viva e può essere ancora vista. Perché possa essere considerata come Labrador, in totale 10 persone devono votarla e una deve rimanere col Chihuahua. Altrimenti questa immagine continua a rimanere viva e rimanere così nel limbo, nell'insieme delle immagini che sono state sì votate, ma non c'è concordanza. In alcuni casi non ci sarà mai concordanza, va bene. Per ogni categoria a questo punto avremo tot immagini, nel senso che abbiamo caricato 20 immagini di un cane e Di queste 20 immagini, 17 sono state classificate come Labrador, perché abbiamo, siamo sicuri che questo è un Labrador, perché almeno 5 persone, e il 90% di queste persone che l'ha votato è d'accordo, allora sappiamo che quella categoria ha 17 immagini pronte, nel senso che sono pronte, sono lì, abbiamo detto che queste qui sono immagini e sono pronte. L'applicazione desktop fa questa cosa per tutte le categorie. In questo momento ci sono 9 razze di cani, per cui deve fare questo conteggio di tutte le razze per tutte le foto di tutte le razze di cani e trova qual è la categoria che ha il minor numero di foto pronte. Mettiamo caso che Labrador ne ha 17, il pastore tedesco ne ha 15, il chihuahua ne ha 500, per dire. Ma Rottweiler ne ha 9, se noi abbiamo impostato come soglia minima il 10, non siamo la campagna non è ancora pronta per partire. Poi in realtà la soglia è un po' superiore, mettiamo caso che abbiamo deciso di usare almeno 10 immagini e il 20% di immagini utilizzarle per la validazione, dobbiamo avere almeno 12 immagini pronte. Quando il numero minimo a questo punto è 12, allora la campagna è pronta per un primo round di generazione della classificazione del motore di machine learning. Si prendono 12 immagini per ogni classe a caso, per cui se il chihuahua ne è 500 comunque ne scegliamo 12 perché deve essere bilanciato. Adesso come adesso le immagini devono essere identiche, in futuro prevederò un minimo di tolleranza tipo il 10%, una cosa così, ok? E a questo punto le immagini scelte, ovviamente non 12 perché se abbiamo un numero minore che è 20 usiamo tutte 20, più ne abbiamo meglio è, però partiamo da questo dal fatto che ne abbiamo 12, vengono scelte 10 immagini, tutto se il rapporto è del 20% di quelle di validazione, 10 immagini per il training, cioè queste immagini verranno utilizzate effettivamente per la classificazione del motore di machine learning, e 2 immagini verranno scelte a caso sempre per la validazione. Poi adesso vi spiego il lato desktop, cioè vengono create tot cartelle, una cartella per ogni classe. Vengono sul lato client, sul computer, vengono create 2 cartelle, una che si chiama training set e un'altra si chiama validation set. All'interno di una di queste 2 cartelle vengono create tot cartelle, una per ogni classe, per cui nel caso della classificazione dei cani 9 classi, Labrador, Rottweiler, Dalmata, pastore tedesco, insomma tutte quelle che abbiamo specificato, e all'interno di queste 9 cartelle nella cartella del training vengono messe dentro le 10 immagini, nella cartella della validation le 2 immagini scelte a caso. Ok, queste sono le immagini, tiè, beccatele, non sono spostate, vengono proprio copiate perché così le originali stanno dove devono stare. Ce le hai? Sei pronto? Ok, a questo punto queste 2 cartelle possono essere utilizzate, anzi vengono utilizzate in CreateML, che è il motore di creazione dei modelli di machine learning messo a disposizione da Apple. Teoricamente questa cosa potrebbe essere wrappata e fatta in autonomia direttamente da codice, ma perché riscrivere una cosa che potrebbe comportarsi nello stesso identico modo? In più l'applicazione è già pronta, per cui magari un giorno se questa cosa diventa commerciale potrei anche wrapparla, ma siccome adesso chi se ne frega. Fatta questa cosa qui, vengono caricate queste 2 cartelle nel motore del programma di creazione dei modelli di machine learning. CreateML, come tutti i programmi di creazione e di classificazione delle immagini, utilizza il set di training, in questo caso 90 foto, perché sono 10 foto per ogni class, per ogni categoria, moltiplicate per 9 categorie, usa queste 90 foto per addestrare il motore di machine learning, per poi alla fine, quando il motore è addestrato, vedere che effetto fa con altre immagini, che sono quelle del set di validazione. Le immagini del set di validazione non sono utilizzate per creare il motore, ma soltanto per controllare se funziona. Questo fa parte anche a livello basilare del metodo scientifico di Galileo, cioè nel senso, costruiamoci il nostro modello e poi lo validiamo con dati che non abbiamo utilizzato per creare il modello. Perché? Perché in questo modo siamo sicuri che il modello non è drogato e non è costruito apposta su questo set di dati, ma si può adattare a un set di dati esterno. CreateML consente di specificare anche delle trasformazioni per le immagini, per esempio cambiare l'esposizione, cambiare a caso la rotazione dell'immagine, la dimensione, aggiungere il blur, la sfocatura, cioè praticamente per ogni immagine ne crea tante, in modo tale da fare le varie variazioni, perché effettivamente le foto che scarichi da internet sono perfette, però magari le foto che fai tu col cellulare fanno cagare. per cui diciamo che mette tutto insieme e crea un set molto più ampio di immagini. Una volta creato questo set molto più ampio di immagini, passa alla creazione del motore, passa alla creazione del modello. Una volta creato questo set, questo macro set autonomamente di immagini, passa alla creazione del modello con diverse iterazioni. E a un certo punto, lui di solito si imposta come default 25 iterazioni, ma per adesso con un numero di immagini così relativamente basso, centinaia di immagini, in questo caso è abbastanza facile raggiungere il top, il tableau, il plateau abbastanza in fretta. Con questo numero di immagini relativamente basso, la convergenza del modello, si chiama convergenza quando arriva al livello di stabilità, si ottiene dopo 12-15 interazioni. Arrivato a questo punto, la validità del modello, nel caso del modello della classificazione delle razze dei cani, è più o meno qualcosa come nell'ordine del 96-98%, che è abbastanza buono. A questo punto il modello viene creato ed è un file che ha l'estensione .ml model, che è ovviamente un modello pensato per essere usato in congiunzione a bla bla bla, insomma è quel modello che ci serve per fare l'identificazione delle razze degli animali. Come funziona il modello all'interno di un'app? È molto facile, in pratica funziona in questo modo: si può creare un'app, il numero di righe da digitare sarà nell'ordine dei 30-40, cioè veramente si possono copiare cose già pronte su internet, è perfetto. Poi quando vuoi aggiungerci un po' di dettagli diventa complesso, ma la versione base è molto semplice. Intanto ragazzi, volevo farvi notare che dietro c'è un cane. Si prende questo modello, lo si tira dentro l'applicazione. Il modello, come ho già spiegato, è una cosa che sta a metà strada tra un database e un programma, per cui il modello viene compilato a sua volta. Non si può utilizzare il modello così com'è, ma il modello è un oggetto che viene compilato. E infatti, dal punto di vista della programmazione, in Swift viene visto come un'entità che ha delle classi e del software che viene delle chiamate che possono essere fatte. La versione semplice è che si può fare l'analisi di una fotografia in maniera abbastanza semplice, come ho fatto altre volte, ma la cosa interessante è farla in tempo reale sulla schermata di quello che viene inquadrato dal telefono. Come si fa? In pratica il telefono apre una view, una vista, in cui all'interno c'è proprio la vista di quello che viene catturato dalla camera del telefono, e questo serve essenzialmente per dare un feedback all'utente di cosa il telefono inquadra. Allo stesso modo, questo stream di fotogrammi, perché è di stream di fotogrammi che si parla, viene passato un'altra chiamata, e questo singolo fotogramma viene passato direttamente al motore di riconoscimento, il quale, con un tempo nell'ordine dei 15-20 fotogrammi al secondo sul mio iPhone 7 che mi sta inquadrando in questo momento, per cui un telefono vecchio di 5 anni riesce a tirare qualcosa come 15 fotogrammi al secondo, anche un po' di più, viene restituito il treno delle, cioè nel senso, viene restituito la lista di tutte i riconoscimenti che vengono fatti. I riconoscimenti sono fatti in modo tale per cui non viene detto qual è quello più rilevante, ti vengono detti tutti, e ti viene detto anche la percentuale, per cui fondamentalmente, se io inquadro adesso questa salma che c'è qua dietro, inquadriamo il mio cane, mi dirà Labrador all'80%, Chihuahua al 15% e via a scalare. Di solito a questo punto, una volta che tu hai questa risposta 20 volte al secondo, la cosa che si fa è trovare qual è la risposta migliore, cioè la prima che viene restituita, e la percentuale. Se questa percentuale supera una certa soglia, di solito il 60-80%, cioè abbastanza alta, allora si è ragionevolmente sicuri che il modello ha identificato questo cane con quella percentuale, allora si può fare qualcosa. Qualcosa è, magari nel caso della mia applicazione, mostrare la razza del cane, il testo, e in corrispondenza anche l'iconcina del cane inquadrato. Questa cosa qui è abbastanza... ci vuole veramente poco a scrivere il codice per questa cosa. In aggiunta ho fatto due diverse cose. La prima cosa che ho fatto è stato quello di far sì che venisse fatta una media con una finestra mobile insomma, delle catture che vengono fatte, per cui se in questo fotogramma viene dato Labrador l'80%, al fotogramma successivo Labrador il 78% e via via, e via così, viene fatta una media degli ultimi 10 fotogrammi, 15 fotogrammi, in modo tale che si possono evitare degli spike sia positivi che negativi. Per cui tendenzialmente, se dopo 15 fotogrammi si ha una media di varie razze di cani, e a questo punto questa media viene mostrata all'utente. Altra cosa che ho fatto, che diminuisce di molto il frame rate delle acquisizioni, è stata quella di non catturare l'intera schermata. Adesso mi state vedendo voi praticamente a mezza figura, qui c'è l'inquadratura, arriva fino a qui e arriva fino a qui, però l'area interessante è essenzialmente questa, quella della mia faccia. Ecco, ho fatto sì di prendere il 50% dell'area disponibile e di fare la valutazione del machine learning su quella micro finestra, che è grande un quarto della cattura, cioè metà in orizzontale, metà in verticale. Questo perché essenzialmente adesso come adesso non ho ancora sviluppato il codice per gestire lo zoom eccetera eccetera, per cui in alcuni casi c'era troppo cane e troppo disturbo. Invece l'idea è quella di concentrarsi essenzialmente sul volto. Aperta parentesi, anche per il modello di machine learning ci si dovrebbe concentrare sul volto, in modo tale da prendere quelle caratteristiche abbastanza finalizzate per il cane stesso. Però vabbè, questa è stata una sorta di ho imparato una cosa, per la prossima volta vedremo di fare meglio. Anche se tendenzialmente potrei ritagliare le immagini a posteriori e dare in pasto queste immagini ritagliate al motore di machine learning, magari lo farò, magari non lo farò, non lo so. E di conseguenza questa cosa funziona. Quanto funziona bene? Allora, lui quando viene inquadrato bene viene riconosciuto al 98-99%. E non ho potuto fare le prove live su altri cani perché non ho altri cani, e in questo momento andare in giro se ne incontrano pochi, e quei pochi che si incontrano in questo momento in lockdown, voglio evitare di dire: senti, posso fare una foto al cane o inquadrare il cane? Sì, potrei dire: sto facendo un programma di machine learning che riconosce la razza, ma anche no, è un casino. E allora cosa faccio? Mostro sul display sul televisore fotografie di cani e le inquadro col telefono. Questo però ha un problema perché si perde un po' di risoluzione, cioè inquadrare una fotografia digitale, non neanche stampata ma a schermo, mostra un sacco di problemi per quanto concerne il pixel. Infatti la quantità di dalmata che viene identificata è più alta perché ci sono molte più macchie tra virgolette dovute all'aliasing, all'effetto Moiré eccetera eccetera eccetera. Però devo dire che questo modello sta funzionando. Adesso passerò a creare un modello successivo, che è l'origine di tutto quanto, cioè creare un modello che cerca di riconoscere le inquadrature delle persone, che cerca di riconoscere le inquadrature per capire se è un'inquadratura è un primo piano, una mezza figura, una figura intera, un campo lungo, eccetera, eccetera, eccetera. Per come è strutturato il machine learning sono abbastanza sicuro che questa cosa non funzionerà, però vabbè, vale la pena di tentare, tanto più che adesso devo ringraziare pubblicamente tutti gli amici che hanno contribuito a questo progetto. Nella fattispecie i miei amici Keynoters, Davide Gatti, Roberto Marin, Filippo Strozzi e i quattro cavalieri della Podcalisse, cioè loro tranne Filippo Strozzi e in più Francesco Tucci, che hanno fatto da beta tester per la mia applicazione, hanno effettivamente votato i cani, e ovviamente anche mia moglie, che ho obbligato a installare l'applicazione e a fare questa votazione. Mia moglie è stata la più pigra di tutte, però vabbè. Diciamo che non gliene frega molto del sapore della scoperta. Per questo, perché alla fin fine si volevo testare questo sistema. Allora, adesso un ascoltatore mi ha fatto una domanda molto interessante, molto bella, dicendo che è una domanda che necessiterebbe di... dato che è una domanda che necessita di un approfondimento, non posso farla in auto perché sono quasi arrivato a casa, e la farò a breve, magari riprendendomi con il computer, magari sì, magari no, non lo so, avrà poco. Ciao, sono ancora qui con il mio cane qua dietro, che non viene inquadrato, sì, ne ho inquadrato un pochettino, per parlare dell'ultima cosa di cui voglio parlare oggi, una domanda che mi ha fatto un ascoltatore che mi chiedeva: ma se io faccio le foto per il training al mio cane nel mio giardino, e di conseguenza prendo dentro anche il muretto di giardino, l'erba eccetera eccetera, questa cosa non influisce sull'intelligenza artificiale? La risposta è sì e no insieme. se ci fosse soltanto una singola foto, ogni singolo elemento di questa foto che viene utilizzata per riconoscere il cane verrebbe utilizzato lo stesso peso. Ogni pixel dell'immagine avrebbe lo stesso peso per l'intelligenza artificiale. Se però si danno in pasto diverse immagini per la classificazione, tipo il cane nel giardino, il cane in casa, il cane al sole, il cane all'ombra, il cane di notte, tutte queste cose qui, l'intelligenza artificiale alla fin fine troverà le cose comuni di tutte queste immagini e vedrà che magari se inquadrate sempre il cane di fronte, l'occhio, quel famoso occhio del cane, sarà sempre lo stesso, e mentre lo sfondo sarà diverso. Di conseguenza le cose che non vengono ripetute sempre perderanno di importanza. Ho parlato di questa cosa con abbastanza chiarezza in un video che ho preparato per la puntata zero della trasmissione Run Talk, condotta dal sottoscritto con Davide Gatti e Simone Pizzi, in cui parliamo ogni settimana di qualcosa di tecnologico in maniera molto, molto così da chiacchierare. Puntata zero sarà disponibile per tutti, le altre puntate invece saranno disponibili per tutti dopo un po', perché inizialmente saranno rese disponibili soltanto a chi ci patronizza, cioè la gente che sovvenziona il nostro canale. Così, un piccolo esperimento per fare una cosa bella tutti insieme. Allora vi mando questo video che ho preparato per questa puntata. Chi mi ascolta in audio soltanto in podcast mi spiace molto, e di conseguenza qualcosa forse lo capirà, qualcosa forse non lo capirà. Siete tutti invitati a vedere questa puntata zero, che è pubblica per tutti, così vedete anche questo inserto se vi interessa, altrimenti ora ragazzi, sti grandissimi cavoli, no?
Ciao a tutti, oggi sono qui per farvi una piccola presentazione di come funzionano le reti neurali a convoluzione per la classificazione delle immagini. Ovviamente non posso raccontarvi in 90 secondi quello che si sta sviluppando ancora oggi dopo 50 anni di studio, per cui la mia presentazione sarà molto veloce e molto lieve. Allora, la classificazione delle immagini. Facciamo finta che io voglia scrivere un programma che faccia la classificazione delle immagini in modo che se trova Alex Raccuglia o Davide Gatti, ci dica chi dei due è. E abbiamo preso per esempio queste 9 fotografie a testa, piccolo esempio molto semplice. Ci concentreremo ovviamente su Davide Gatti perché è più fotogenico del sottoscritto. Prendiamo per esempio questa fotografia. Allora, quando si fanno le analisi di intelligenza artificiale, essenzialmente non vengono mai visualizzate le foto a livello di intelligenza artificiale così come sono, ma vengono filtrate con vari filtri. Uno di questi potrebbe essere questo, che trova i contorni dell'immagine. Questa cosa viene detta convoluzione. Questo è uno dei tanti filtri, ce ne sono decine che vengono usati contemporaneamente. Adesso concentriamoci essenzialmente sul volto di Davide Gatti. La cosa interessante è capire come le intelligenze artificiali si sviluppino in modo tale per cui a un certo punto iniziano a vedere le cose un po' come le vediamo noi esseri umani, nonostante siano delle costruzioni completamente artificiali, giustamente sono artificiali. Allora, facciamo finta che facciamo un sacco di foto di Davide Gatti. Internamente il sistema si costruirà qualcosa che è una sorta di serie di fotografie messe insieme che rappresentano l'immagine media di Davide Gatti. Ovviamente queste fotografie erano fotografie molto sbagliate tra di loro, cioè non erano allineate, però fate finta che internamente il computer riesca a costruirsi un'immagine media, anzi diverse immagini medie di Davide Gatti, magari una quando è di fronte, una quando è di tre quarti, una quando è presa dall'alto, una dal basso, eccetera eccetera eccetera, in modo tale che ha una sorta di punto di arrivo che dice questa immagine a un certo punto somiglia a una di queste immagini medie. Ma vediamo un po' come funziona. Allora, prendiamo per esempio questa fotografia di Davide Gatti che è ripreso frontalmente. Sappiamo che internamente questa immagine viene trasformata con la convoluzione, anzi con diversi filtri di convoluzione, e questo potrebbe essere uno degli esempi. Ecco, internamente la cosa interessante è che gli strati finali dell'intelligenza artificiale, della rete neurale, arrivano a riconoscere in Davide Gatti queste cose, cioè le componenti, il naso, l'occhio, l'orecchio sinistro, l'orecchio destro, l'occhio destro, la bocca. Questi sono alcuni degli esempi. Un po' come facciamo noi, in realtà noi se pensiamo a una persona, immaginatevi vostro papà, ok? Immaginatevi la faccia di vostro papà, nella vostra mente vi viene visualizzata la faccia di vostro papà, ma quello che succede a livello cerebrale in realtà è che noi costruiamo la faccia del papà utilizzando tanti tanti insieme, nel senso mettiamo insieme gli occhi del papà, le orecchie del papà, il naso del papà e tutte queste cose qua. E tutte queste cose in realtà fanno parte di un grandissimo database che abbiamo interno nostro, a livello cerebrale, di orecchi, di nasi, di bocche, per cui a un certo punto se due nasi si assomigliano per certi versi, noi potremmo quasi considerarli come se fossero la stessa cosa e... quando richiamiamo alla mente il volto di un'altra persona che ha lo stesso naso di nostro papà, tendenzialmente utilizziamo questo sistema. Ecco, la stessa cosa funziona all'incirca con le reti neurali a convoluzione per la classificazione delle immagini. In pratica, l'immagine media di Davide Gatti viene costruita utilizzando tanti occhi, che sono nel database, che si costruisce in automatico quando si fa il training della rete neurale. E questi occhi, in pratica, quando andiamo a costruire una persona per capire cos'è, vediamo quest'occhio somiglia più all'occhio medio di Davide Gatti o all'occhio medio di qualcun altro. L'occhio medio, l'occhio di Davide Gatti, viene costruito come una sorta di sommatoria di tanti occhi diversi e a seconda dei pesi che diamo a questi occhi, costruiremo l'occhio di Davide Gatti. Ora, torniamo a pensare all'immagine che abbiamo visto prima col filtro. Se noi ingrandiamo e ci concentriamo magari, per esempio, sull'occhio, vedremo che internamente, adesso se noi vedessimo questa immagine così, cioè noi lo sappiamo che questo è l'occhio perché qui c'è la pupilla, qui sono i contorni dell'occhio, qui c'è l'occhiale, però se noi non lo sapessimo vedremmo assolutamente un po' dei pixel, un po' quello che capisce il computer. L'intelligenza artificiale a questo punto identifica delle feature, cioè degli oggetti, come vedete in questo caso identifica queste cose, non in questo caso, questo è un esempio ovviamente, identifica queste cose, per cui l'intelligenza artificiale costruisce un occhio utilizzando la sommatoria di altri elementi come potrebbero essere questi. Ovviamente questo è un esempio, le cose sono molto più complesse di così. E in base a questa serie di sommatorie, che arrivano a un certo punto a oggetti che sono grandi 2x2 pixel o 3x3 pixel, in pratica è un po' come se noi dicessimo ok, questo è un pezzo che è costruito dalla sommatoria pesata di tanti altri pezzi molto simili e per questo motivo riusciamo a dire che questo qui è un occhio perché è costituito dalla sommatoria di questi gruppi di immagini, i quali sono a loro volta la sommatoria di qualcos'altro. In pratica diciamo che si costruisce qualcosa di complesso come potrebbe essere il volto di Davide Gatti andando a spezzettarlo in cose più semplificate e ogni cosa semplificata viene semplificata a sua volta. Ora vedete le reti neurali funzionano in questo modo. In pratica abbiamo la high level feature che praticamente ci consente di definire per esempio questa persona con i baffi, che è costituita dalla sommatoria di tot occhi, di tot nasi, di tot bocche, eccetera eccetera, e ognuno di questi oggetti è costituito dalla sommatoria di questi oggetti qui, che sono ottenuti attraverso i filtri che abbiamo specificato. I filtri sono per esempio questi, e la cosa interessante è che magari se noi andiamo a fare la convoluzione di 4x4 pixel come questi, e noi diciamo che questi 4x4 pixel, questi 8 oggetti, sono gli 8 oggetti che noi andiamo a con cui andiamo a filtrare l'immagine, ecco, è come se noi costruissimo un alfabeto di simboli per andare a ricostruire l'immagine. Vi ricordate ad esempio quando c'era la possibilità di convertire un video e farlo diventare una sorta di immagine, un po' come questo, ok? Adesso vedete questa, magari non si capisce bene che cos'è, ma proviamo a rimpicciolirla. Ecco, questa diventa una zebra, ok? Ecco, l'intelligenza artificiale fa un po' questo, si crea una sorta di alfabeto, invece di essere fatto di caratteri, è fatto di immagini, con cui definisce oggetti dell'immagine e poi a sua volta questi oggetti costituiti da piccoli oggetti di alfabeti in immagine vengono messi insieme per costruire oggetti sempre più grandi fino ad arrivare alla faccia di Davide Gatti, che ovviamente è il simbolo stesso delle reti neurali a convoluzione.
Direi che per oggi ho detto tutto, probabilmente ho detto un sacco di cose che non servono molto, ho pensato a come dire queste cose intanto che guardo me stesso, riflesso, specchio riflesso senza ritorno in questa camera dell'iPhone. Che altro aggiungere? Boh, va bene così, dai, che abbiamo già fatto, abbiamo già andato troppo lunghi, dai. Buona giornata a tutti quanti e un abbraccio di cuore, di fegato, di pancreas e di tutte quelle cose lì. Da parte mia, da parte del ciotolo, che in questo momento non si fa vedere, va bene, il ciotolo è andato a dormire. Ciaone!
This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.